capitolo 8, versetto 23. Gesù è alla ricerca di un'altra casa per gli uomini, perché c'è un'altra casa per lui. Ha deciso di attraversare il lago. Leggevamo come è stata introdotta questa seconda serie di episodi, poco prima, fino al versetto 22, adesso i tre episodi, altri tre quadri. Primo episodio dal versetto 23 al versetto 27. Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde ed egli dormiva. Conosciamo la scena qui nel Vangelo secondo Matteo, come già abbiamo notato a proposito di altre pagine. Il racconto è ridotto ai minimi termini, veramente quel che per il nostro evangelista Matteo costituisce l'essenziale della raffigurazione scenografica, che per lui acquista un valore catechetico. Dunque, in mezzo al mare, tempesta in greco è detta qui con il termine sismos, un terremoto, e la tempesta che ha delle caratteristiche di quei terremoti che scuotono, sconquassano le case in cui abitano gli uomini, sismos. Una tempesta violenta, per cui la barca era ricoperta dalle onde. Notate il verbo usato qui dal nostro evangelista, il verbo calipsis. La barca non dice che era invasa dalle onde, come supponiamo nel caso di una tempesta, le onde irrompono, l'acqua riempie la barca affonda. Qui sta scritto che la barca è avvolta dalle onde, velata dalle onde, è come se la barca si trasformasse in una specie di luogo protetto, in una specie di accampamento coperto da una tenda, una specie di battiscafo, che in mezzo alle onde non affonda, ma in mezzo alle onde trova dimora. E vedete che al centro di questa scena c'è Gesù che dorme. Gesù che dorme in mezzo alla tempesta, Gesù che dorme sulla barca, perché in queste condizioni per lui la barca è abitabile come una casa. Gesù è perfettamente a suo agio in mezzo a quella tempesta e è sistemato come a casa propria, dorme. Ci rendiamo conto del fatto che proprio a questo scopo Gesù ha chiesto ai discepoli e imposto ad essi di attraversare il lago. Proprio per questo motivo, proprio a questo scopo, perché Gesù è alla ricerca di un'altra casa, è la ricerca di quella casa che dal suo punto di vista non ha bisogno di eccessive garanzie di carattere tecnico, architettonico, logistico, ma Gesù è a casa sua là dove riposa il seno del Padre, lui dorme, le stesse onde tempestose del mare diventano una copertura che sembra gradevolmente fornirgli le colpe di cui ha bisogno per riposare meglio, come noi di notte che riposiamo meglio se trasformiamo i rumori provenienti dalla strada nell'avvolgimento che ci protegge. Ecco, basta trovare questa soluzione e tutto risolto. Il fatto è che i discepoli non sono d'accordo, perché i discepoli dicono, qui andiamo a fondo, loro dicono, ma Gesù dice come? No, non è vero, io sono avvolto con quel polso. E ecco, succede questo, egli dormiva, e il figlio che riposa, il seno del padre. Ricordate Giona, ne parlavamo nei giorni scorsi, forse anche con voi ieri, no? Ricordate comunque Giona come trova dimora nella pancia della balena, il mostro che lo inghiotte nel pieno della tempesta, in mezzo allo scatenamento delle onde? Giona. Placidamente accolto, ospitato, trasportato, ha trovato dimora nella pancia del mostro. Qui vedete Gesù dorme sulla barca e si accostano a lui i discepoli, lo svegliano e dicono salvaci Signore, siamo perduti. Non riposano affatto, anzi. Per loro quelle sono potenze avverse, per loro le onde provocano l'affondamento della barca, per loro c'è di mezzo la prospettiva di morire. E Gesù risponde adesso, versetto 26, perché avete paura uomini di poca fede? E notate che qui dove la nostra Bibbia traduce avete paura, in greco è usato un termine che in greco di per sé indica la viltà, non il timore o lo spavento, ma la viltà. Perché siete così vili? Così vili? Vili, dice in greco. Perché siete così vili? Non è nemmeno la paura, è la viltà. Uomini di poca fede, sta facendo le sue verifiche e sta registrando come una volta che si è messa alla ricerca di un'altra casa per gli uomini, una volta che si è messo alla ricerca di quel che ha intravisto a distanza come un barlume di fede, il segreto nascosto del cuore umano, così ha dichiarato precedentemente lui stesso e ha intravisto bene, certo, ha intravisto col suo sguardo, dal suo punto di vista, con la sua sensibilità, con la sua attenzione, con la sua intenzionalità magistrale, si è messo alla ricerca. Vedete, per adesso trova la viltà, uomini di poca fede. Tanto lui, si alza in piedi, grida i venti, il mare, grande bonaccia, e i presenti furono presi da stupore, dicevano, ma chi è mai costui al quale i venti e il mare obbediscono? Interessante perché qui sono i discepoli, però in greco, versetto 27, siete gli antropi, gli uomini, quegli uomini, discepoli, tant'è vero che la nostra Bibbia traduce con i presenti, loro, i dite sulla base, i discepoli, citati nel versetto 23. Ma in greco c'è scritto gli uomini. Quegli uomini sono loro? Sì, i presenti. Non casualmente adesso l'Evangelista Matteo identifica con un'espressione che è oggettivamente più neutra. Conto è dire i discepoli, un conto è dire degli uomini, e qui la nostra Bibbia traduce con i presenti. C'è una progressiva estraneità rispetto a questo. Gesù sta constatando questo. Come una volta che si è messo alla ricerca di un'altra casa, perché vuole andare più a fondo, laddove nel cuore umano deve pur essere rimasta, sopravvissuta, custodita, una nostalgia di casa. Una nostalgia di casa, deve pure essere. Vedete, Gesù incontra la viltà dei suoi e incontra l'irrigidimento del cuore umano che, per così dire, gli esprime estraneità. Come dire, ma ci conosciamo noi? Siamo mai incontrati noi? Ma come, sono in mezzo al mare sulla stessa barca? Piacere. Anche perché, dice, un personaggio strano, vedete, mentre dichiarano come strano il personaggio, è anche un modo per prendere le distanze da lui. Non è un modo per dire, guarda che siamo curiosi, ci interessa quello che dici, quello che fai, guarda che siamo contenti di essere qui con te. No, è strano lui, che è un buon motivo per mantenerci distaccati. Tant'è vero che nell'episodio seguente i discepoli non vengono nemmeno citati. Pure siamo dall'altra parte del mare, dove sono andati a finire, che si erano sulla barca insieme. Se Gesù scende dalla barca perché hanno raggiunto l'altra sponda, ci saranno anche loro. Non se ne parla. Noi andiamo al bar. Che devi fare? Noi stiamo al bar, noi stiamo alla macchinetta del caffè, noi siamo passo nel cortile, voi fate così, tanto noi passeggiamo. Secondo episodio, versetto 28, giunto all'altra riva, giunto all'altra riva nel paese dei Gadareni, due indemoniati. Poi adesso dall'altra parte saltano fuori due indovini. Uscendo dai sepolcri, questi abitano nei sepolcri. Mamma mia. Siamo sempre più nei pasticci. Questi sepolcri. E questi sono così abituati a abitare nei sepolcri che nessuno poteva più passare per quella strada, tanto erano furiosi, sono feroci. Gesù è andato più a fondo, è andato più dentro, è andato a scavare nel cuore umano e incontra soltanto la viltà di quelli che poi chi si è visto, ma incontra la ferocia di qualcuno che sta lì apposta per dire di qua non si passa, strada sbarrata, questa è casa nostra, e casa nostra è un sepolcro. Però dice Calepì, proprio furiosi, traduce da me. E cominciarono a gridare: che cosa abbiamo noi in comune con te, figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci, tu sei un disturbatore, tu sei pericoloso, sei venuto a disturbarci, lasciaci a casa nostra, lasciaci in pace. preso alla ricerca un'altra casa per gli uomini, che è la sua ricerca, e trova la ferocia. La ferocia degli uomini che difendono il loro sepolcro. E non soltanto come prima, quel poveraccio che piangeva perché il suo servo era malato, o tutto sommato la gentilezza, la disponibilità cordiale di Pietro che l'ha invitato, l'ha accolta a casa sua, poi dice, ah sì, è vero, non me ne ero accorto, mi ero dimenticato che abbiamo un problema, ah sì, ma noi il problema l'abbiamo accantonato. Qui adesso è la ferocia. Questi non ne vogliono sapere. E qui la scena diventa proprio terrificante, come senza sapere. Anche qui mancano tanti particolari che leggiamo nei racconti paralleli a questo, all'interno degli altri Vangeli sinottici. A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci a pascolare, e i demoni presero a scongiurarlo, dicendo: se ci scacci, mandaci in quella mandria. Già, vedete che significa questo? Significa che, e qui Gesù scopre come in quella zona nascosta, ma da lui adesso esplorata, da lui adesso visitata, del cuore umano, c'è niente meno che il desiderio di poter fare la bestia. Desiderio di diventare bestia. Se dobbiamo abitare da qualche parte, facci abitare in una mancia di cuore. Scacci, mandaci in quella mano. Così vanno le cose. Ed egli disse: andate. Perché, vedete, Gesù non rinuncia, Gesù non si tira indietro, Gesù deve attraversare quella strada, Gesù deve visitare quella zona nascosta nella quale si è arroccata la ferocia umana. Sono tutte scoperte di Gesù, così come l'Evangelista Matteo per quasi se le sta raffigurando. Alla ricerca di un'altra casa, Gesù scopre che gli uomini si sono asserragliati in un sepolcro, e quando vai a invitarli, si ritengono scomodati, fate spazio, vedete che c'è un'altra casa, vedete che c'è un'altra strada, vedete che... sai come reagiscono? Reagiscono con l'esplosione del loro istinto bestiale. Là. Ed essi usciti dai corpi degli uomini entrarono in quelli dei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perirono nei flutti. Sappiamo bene, terrificato. I mandriani allora fuggirono, entrati in città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Date che qui nel racconto, nel Vangelo secondo Matteo, non capiamo più niente di quei due, cosa non succede di loro, dove vanno a finire. Perché non importa per il Vangelo di Matteo adesso procedere in quella direzione, chiarire qual è la loro storia, non importa al nostro evangelista. Arrivano gli abitanti della città, tutta la città allora uscì incontro a Gesù, tutta la città, e vistolo Gesù, non si parla più degli ex demoniati, vistolo lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Lo pregano, guarda, se ci vuoi bene. Devi lasciarci rotolare a modo nostro. È la nostra città. Se no qui ci sarebbe da ripensare troppe cose, rivedere troppe cose. Infatti, lo pregano di allontanarsi da loro. Tutta la città. Oh, intanto però il fatto fondamentale per i nostri amministratori è che Gesù è alla ricerca di un'altra casa, no? E che la sua ricerca non è interrotta. È che lui a un certo momento si mette le mani in tasca e poi dice, beh, chi si è visto io, in fondo, poi ho già acquisito il diritto alla pensione. No. Aspetta la liquidazione, aspetta, poi arriverà, va bene, sarà quasi una parte così, però poi la liquidazione è dopo. No, inseguendo fantasmi. Da terzo episodio. Salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Da. Vedete che adesso torna indietro. E adesso è la sua città. Poco prima era quell'altra città, questa città. Perché quella è tutta la città, lo stavamo un momento fa. Tutta la città, sì, però è dall'altra parte, è quella. Adesso è la sua città. Sarebbe poi Capernaum, che non è nemmeno la sua, ma è la sua città di adozione, la sua città di elezione, è la città dove è andato ad abitare, è la città di Pietro, degli altri, i pescatori, i centurioni, la sua città. Sempre da solo, no? Dei discepoli qui non si parla più, per adesso. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Portarono un paralitico steso su un letto. Notate la scena, perché questo paralitico non può muoversi da solo, è evidente. Glielo portarono altri. Perché? Non lo sopportano più, non lo vogliono più, non sanno più come provvedere a questo tal. Comunque glielo portarono. E Gesù osserva la scena e dice qui nel racconto che vede la loro fede. Gesù, vista la loro fede, la fede di quei tali che hanno portato il paralitico, allora si rivolge al paralitico, ma dopo aver visto la fede di quegli altri, non del paralitico. Il paralitico nel corso dell'episodio non dice niente. È stato portato di peso, dunque in un atteggiamento che ci sembra lì del tutto passivo. Altri si sono presi la briga di portarlo, di trasportarlo, di caricarselo sulle spalle e di depositarlo adesso dinanzi a Gesù. Altri, e Gesù vede la loro fede. Dunque la fede di questi che ripeto, chissà per quali motivi, non stiamo a indagare. Comunque Gesù vede la fede di questi che hanno trasportato il paralitico dinanzi a Gesù. E adesso Gesù gli dice, coraggio figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. I tuoi peccati. Perché? Che peccati ha quel poveraccio? Appunto, qui potremmo interrogarci in tanti modi. Il brano evangelico non ci dice, ci dice tanti particolari, non ci aiuta più di quel che riusciamo a intuire leggendo queste poche righe. ma vedete, la fede di quegli altri, la passività del paralitico. Nell'episodio precedente, la ferocia di quelli che dicono, insomma, vogliamo essere delle merda. In questo caso, la passività. E per come sono costruite le sequenze nel corso di queste pagine, siamo incoraggiati a ritenere che una situazione del genere è in qualche modo ancora più grave della precedente. Dei tali che irrompono contro Gesù furiosi e dicono facci diventare bestie, vogliamo abitare in una bestia. Beh, che situazione incresciosa, che situazione mostruosa. Adesso questo tale che steso in una posizione di assoluta immobilità e di intima passività, vedete, una passività che è divenuta atteggiamento interiore, è portato difeso dagli altri. Mi diremo, sì, ma poveretto, è paralitico. Sì, ma vedete che nel racconto questa paralisi non è semplicemente un dato di ordine patologico. Questa paralisi è una paralisi interiorizzata, è una paralisi che è divenuta ambiente nel quale quest'uomo si è rannicchiato come il suo spazio di vita, ma il suo spazio ridotto a un lettuccio, là dove rimane inchiodato, gli altri lo portano. E Gesù gli dice, i tuoi peccati sono rimessi. Già. Figliolo, figlio di famiglia? Io voglio restare a casa mia! A casa mia è un sepolcro! Casa mia è il lettuccio di un paralitico! Casa mia è la pazienza di qualcun altro che mi sopporta. Casa mia è la mia pretesa di far di me stesso un assoluto. Casa mia sarà anche un maiale, ma se ad un certo punto qualcuno arricia il naso, casa mia sarà, vedete, il lettuccio. Oh, vedete, senza andare a pensare adesso a particolari attrezzature sanitarie, casa mia sarà quel buco di mondo in cui sono in grado di affermarmi come padrone assoluto in modo tale che il resto del mondo sia al mio servizio. E vedete, io cerco di rattrapirmi più che è possibile in quel buco di mondo all'interno del quale posso ottenere che tutto il resto del mondo sia al mio servizio, perché mica posso pretendere di conquistare il mondo, ma posso pretendere che, rattrappendomi in un buco, il resto del mondo mi presti ossequio. Ha provato un meccanismo grandioso, prestigioso, un meccanismo veramente micidiale, demonia, per diventare padrone. Mi riduco a un perno. Nel mio buco. Tutto il mondo ruota.
E allora Gesù disse: questo pensiero
perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Cosa è più facile dire per voi? Ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati? Già, perché tutto questo che Gesù ha detto a quello là, sono rimessi i peccati, non ha detto a quello là sei uno sporcaccione. Così come adesso a questi scrivi, che Gesù affronta dicendo pensieri cattivi, Gesù non dice pensieri cattivi per dire adesso vi condanna all'inferno, ma pensieri cattivi nel senso, guardate che c'è la ricerca di un'altra casa che passa attraverso quella cattiveria vostra. C'è la ricerca di un'altra casa che incrocia quel progetto vostro di riduzione al alle misure del verme, il processo di non so come dire vermicellizzazione. È un processo che segna l'apoteosi della soddisfazione umana. Siamo riusciti a fare di noi stessi dei vermicelli e a fare di questi vermicelli che finalmente abbiamo messo sotto spirito degli oggetti da museo. E allora Gesù dice: vedi che io sono alla ricerca di una casa che sfonda le vettine, prosciuga l'alcol nel quale il vermicello è immerso, penetra in tutti i cunicoli sotterranei. Vedi che non c'è buco di mondo in cui tu vada a rintanarti, in cui io non voglia penetrare, perché io sono alla ricerca di un'altra casa per gli uomini. E allora dice al paralitico: prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Sta scritto qui. Queste cose me le invento io, ma questo è scritto qui. E gli dice: prendi il tuo lettuccio, quel lettuccio, il tuo buco, va a casa tua. E ha detto: sono perdonato. Cosa è più facile? Alzati e cammina, noi ci aspetteremo il miracolo. Alzati e cammina. No, alzati e cammina cosa vuol dire? Va a casa tua. E poi dice: miracolo non è alzati e cammina. Quelli sono capaci tutti, sono capaci anche Sant'Antonio, e non c'è bisogno. Alzati, prendi il tuo lettuccio, va. Ed egli si alzò e andò a casa. Vedete come insiste? Tutti gli altri particolari sono sprondati. Va a casa tua, andò a casa sua. Quella vista, la folla fu presa da grande timore, rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Certo. Calpore e commozione, qualcosa succede. Gesù è alla ricerca di un'altra casa. Non l'ha trovato. Ha trovato la viltà, ha trovato la ferocia, ha trovato la cattiveria nel cuore umano. Ma Gesù non desiste. E adesso siamo all'intermezzo, il secondo intermezzo, versetto 9: andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte chiamato Matteo. Interessante, perché il nostro evangelista Matteo pone se stesso in scena nel racconto evangelico proprio adesso e proprio qui. Questo vuol dire che questo discorso si sta fuori. E Matteo fa il mestiere di casa. E Gesù gli dice: seguimi. E gli si alzò e lo seguì. Matteo. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, dunque casa, quale casa? La casa, ma quale casa? È la casa di Matteo. Già, gli ha detto: seguimi, noi ci aspetteremo che adesso Matteo metta tutta mimetica o casco coloniale e poi calzettoni all'inglese, perché deve andare in missione. Allora, dovendo andare in missione, dice: adesso faccio, tanto studio l'inglese, poi dopo mi faccio tutte le iniezioni possibili e immaginabili per evitare la malaria, la mosca tetè, la febbre gialla, tutte queste cose qua, perché poi devo andare in missione, che oramai mi ha chiamato, e io gli ho detto subito sì, perché vedete, se mi sono alzato e l'ho seguito, io sono pronto a tutto, sono una specie di kamikaze oramai, e al servizio della evangelizzazione. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, e invece di partire, ha accantonato momentaneamente, come dire, l'asse di guerra, anche la canna da pesca, e allora giustamente in casa. Gesù in casa. Gesù è entrato in casa di Matteo. Già, succede questo, che Matteo è un uomo che in un certo momento si è accorto di questa presenza in casa sua. E Gesù è presente in casa sua. E Gesù gli è entrato in casa. E Matteo, vedete, è uno di quelli, curati, quelli sulla barca, quegli altri che sono dall'altra parte del mare, poverati loro, e pensate ai poveri stridi che fanno un mestiere così ingrato e che sono quasi costretti a urtare costantemente contro l'evidenza di quanto sia duro il cuore umano, spietato e cattivo. Poveri qui, teologi e addetti alla pastorale, per mestiere sono costretti a rendersi conto di questa cosa qua. Vabbè, pensate, ma sei uno di quelli. Matteo, qui, scopre che Gesù è in casa. Ci sono molti pubblicani e peccatori a tavola con Gesù e con i suoi discepoli, rispuntano i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: ma perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Già, ma che maestro è? Maestro è. Maestro. Il vostro maestro. Casa di Zaccheo, di Matteo, che maestro è? Gesù li udì e disse. Gesù che risponde: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significa. Qui nel secondo intermezzo, seconda citazione di un famoso testo profetico, in questo caso è Osea, capitolo 6. È un versetto che nel Vangelo secondo Matteo viene ripreso anche altrove, E proprio qui in casa di Matteo, evangelista, Gesù proclama: andate dunque, imparate. Imparate, questo è il verbo manzani, il verbo che serve a indicare il cammino del discepolato. Andate e diventate discepoli. Imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Vedete, che maestro è il vostro? Ecco che maestro è. È il maestro che in casa di Matteo spiega che così è impostato il discepolato. E spiega che in casa di Matteo, e Matteo è l'erede di tutto quel che abbiamo considerato precedentemente, e Matteo è il nostro evangelista, Matteo che in casa di Matteo misericordia io voglio. In casa di Matteo lo spazio che si trasforma, l'ambiente che assume nuove dimensioni, le relazioni che sono ricomposte in continuità, in obbedienza con un'altra cosa. Per questo sono maestro, dice Gesù. Sono qui per dimostrare che un'altra casa sfonda la casa di Matteo. Ma se lui è maestro, ricordate che alla fine della prima sequenza di episodi Gesù è medico. Adesso, attraverso la citazione di Osea, prima era stata la citazione di Isaia che ci aveva guidato, adesso è la citazione di Osea, Gesù è maestro. Non basta, adesso bisognerà andare più avanti. E arrivare alla fine del capitolo 9, solo affacciamoci qualche versetto più in là, poi ci fermiamo. Siamo sempre in casa di Matteo, che adesso viene reimpostata la scena, poi di nuovo saranno tre episodi che succedono. Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché mentre noi ai farisei digiuniamo i tuoi discepoli non digiunano? Adesso vedete, non sono semplicemente i farisei o gli scribi o chi per loro, ma i discepoli di Giovanni, dunque la figura di riferimento che è assai significativa anche per Gesù. E questi si avvicinano a Gesù e gli parlano dei discepoli. Prima dei farisei avevano interrogato i discepoli a riguardo del magistero di Gesù: ma che maestro è il vostro? Adesso questi discepoli di Giovanni Battista si rivolgono a Gesù per dire: ma che discepoli? Già. Il punto è, sapete, che alla ricerca di un'altra casa Gesù ha trovato, quel che sappiamo, nella casa di Matteo. E nella casa di Matteo Gesù ha dichiarato: misericordia io voglio e non sacrificio, citando Osea. Nella casa di Matteo Gesù parla di casa sua, casa del figlio, casa sua, nella casa di Matteo, insieme con tutti i pubblicani e i peccatori che sono soliti sedere a mensa in quella casa di Matteo.
casa mia, casa, quella casa, vedete, che adesso assume le dimensioni di una presenza che è testimoniata da lui, realizzata da lui, la presenza del figlio, presenza del figlio in mezzo agli uomini. La presenza del figlio, vedete, che fa di se stesso una, che offre se stesso come uno spazio domestico, di se stesso, il suo modo di essere presente nella storia degli uomini diventa il suo modo di fondare una casa. Questo che il figlio è inviato, questo che il figlio risponde alla voce, questo che il figlio è alla ricerca. Questo che il figlio, vedete, non rinuncia, non si tira indietro, non si ferma, non cambia percorso. Non ha trovato? Adesso, vedete, offrirà lui in se stesso e di se stesso, offrirà a lui una casa. Una casa che è impiantata, strutturata, edificata, nella larghezza del suo cuore, nella ampiezza libera e smisurata del cuore con cui il figlio risponde alla voce del padre. Fatto sta, vedete che qui poi ci fermiamo. Quelli l'hanno interrogato, che discepoli sono, e Gesù dice, come mai non digiunano? Possono forse gli invitati a notte essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Lo sposo! Io sono qui. E sono qui perché sto mettendo su casa. Cosa fa lo sposo? Mette su casa! Avete messo su casa oggi? Preparativi, qualcosa si prolunga per lunghe tappe nella vita, gli aspiranti sposi. Allora ci sono qui per mettere su casa. Come fanno a digiunare? Verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno, nessuno mette un pezzo di stoffa greca. Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, immagini che rinviano per l'appunto alla capienza di un cuore. E io sono lo sposo, vedete, adesso sono io che pongo il fondamento della casa, e adesso la mia ricerca si è andata man mano trasformando in questa testimonianza che riguarda la vita degli uomini, la storia degli uomini, la vocazione degli uomini, figli di famiglia nella casa del padre. Gesù si è messo in viaggio per scandagliare, per verificare, sappiamo come sono andate le cose. Adesso è proprio lui, il figlio, che esercita il suo magistero nei confronti dei discepoli. È maestro perché offre la sua presenza come lo spazio in cui gli uomini troveranno casa. Allora fermiamoci.